Paolo Di Stefano, narratore, poeta e giornalista con un'ampia e annosa esperienza in una tra le più prestigiose e importanti case editrici del secondo Novecento italiano, vale a dire Einaudi, è nostro ospite questa mattina perché il suo più recente libro, ovvero Potresti anche dirmi grazie, pubblicato da Rizzoli, ha lanciato l'esca per un tema assai intrigante e a mio avviso anche di una certa attualità, se lo colleghiamo all'altrettanto recente Dizionario delle ingiurie letterarie apparso pochi giorni fa in Francia e ad un altro fatto che non so se definire di costume ormai consolidatosi tra le abitudini di questi nostri anni, ma su questo verremo. Andiamo quindi con ordine. Furori, gelosie, aspettative, ma anche delusioni, meschinità, conflitti, intemperanze, umori e malumori, ma anche generosità e timidezze. Tutte caratteristiche queste che se connotano gli esseri umani in generale, tanto più connotano gli scrittori più prestigiosi, popolari o amati dal grande pubblico. E allora può accadere che la curiosità di conoscere l'autore di pagine che ci hanno emozionato, conquistato e magari anche cambiato la vita in alcuni casi, ci porta a grandi delusioni, scoprendone debolezze e meschinità così lontano dall'immagine che ce ne eravamo fatti leggendolo. Ma chi sono veramente gli scrittori di oggi? Sono una categoria? Possiamo davvero annoverarli sotto un unico nome? Che ruolo hanno nella nostra società, se ancora ne hanno uno? Sottostanno anche loro alle regole del cosiddetto star system, se mi passate la parola, che sembra regolare la vita pubblica? Devono apparire ancor prima che scrivere per esistere? Sono degli incalliti narcisi come tutti gli artisti, come vuole la Vulgata? E come mai una società che non riserva in verità grande spazio e tantomeno prestigio alla cultura umanistica sembra invece attratta dall'incontro in mille popolari occasioni pubbliche per scoprirne i lati più umani, alle volte troppo umani, degli scrittori? Ebbene, Paolo Di Stefano coglie 28 autori tra i più noti, e penso a Moravia, Kundera, Rushdie, Umberto Eco, Tabucchi, Allende, Ammaniti, Grisham, ne potrei citare tanti altri, attraverso il racconto di altrettanti editori che ci svelano il carattere e il dietro le quinte di tanti eccessi e di tante stravaganze proprio in questo libro, libro ricchissimo che si intitola, come dicevamo, Potresti anche dirmi grazie. Un volume, anzi mi piace definirlo un vademecum, che ci dà l'opportunità di scrutare gli scrittori, ma anche gli editori, più da vicino e con uno strumento prezioso per chi si occupasse a vario titolo del mondo dell'editoria italiana di ieri e di oggi, ma anche, questo ci interessa oggi, per i curiosi e gli appassionati lettori che troveranno pagine istruttive da un lato e godibili dall'altro alla scoperta di un Alberto Moravia molto asciutto per qualche verso, da un certo humor che pervade Umberto Eco, piuttosto che il senso estetico e la classe di Leonardo Sciascia, tanto per citare quelli che incontriamo sin dalle primissime pagine. Ebbene, Paolo Di Stefano, in considerazione della sua lunga esperienza nel mondo dell'editoria, ci parla qui degli scrittori colti proprio in quel magico momento, quello di massima tensione e criticità per qualche verso, ovvero mentre il loro libro sta per uscire, ma anche in quello di massima rilassatezza, cioè nelle occasioni più intime, disinvolte, amichevoli o conviviali che siano. E ci parla anche dell'asprezza di alcuni e della stravaganza di altri. E allora abbiamo pensato che era l'occasione buona per incontrarlo. Buongiorno Paolo Di Stefano.
Buongiorno.
Dal canto nostro vogliamo subito ricordare al pubblico in ascolto, per cominciare, che per esempio potrebbe essere interessante capire e scoprire se voi vorreste incontrare e conoscere uno scrittore che avete amato leggere e soprattutto se vi è mai capitato di incontrarli. Vi hanno deluso? Vi sono piaciuti? Hanno risposto alle aspettative? Come sapete il nostro numero è 0848 030707, potete raggiungerci da questo momento. Allora Paolo Di Stefano, tu che li avvicini per lavoro, trovi davvero che gli scrittori abbiano per lo più un carattere difficile, siano insomma da prendere un po' con le pinze?
Sì, direi proprio che questa è l'immagine che mi sono fatta in tanti anni di frequentazione, sia come appunto dalla parte, diciamo, degli editori come editor dell'Einaudi, sia adesso come giornalista nelle occasioni di interviste varie, eccetera. E è chiaro che lo scrittore ha, diciamo, un'ipersensibilità anche narcisistica, come dicevi giustamente, che lo porta a sentirsi un po' al centro del mondo e quindi ad avere un rapporto con il suo ambiente, ma anche l'ambiente che gli è concorrente, quindi l'ambiente culturale in genere, letterario, molto molto difficile.
Da un lato lo porta a sentirsi al centro del mondo, dall'altro in fondo è in contrasto con un mondo che non riconosce esattamente la valenza dello scrittore, quindi è un po' questo bisogno di affermarsi continuamente.
Sì, ci sono diciamo due categorie di scrittori, se vogliamo, quelli che hanno successo e quelli che non hanno successo, e direi che oggi la forbice tra questi due estremi si allarga sempre, sempre di più. Lo scrittore che ha successo ha oggi un riconoscimento notevole, direi addirittura molto più che in passato, perché le occasioni si moltiplicano come i festival, eccetera. Quello che non ha successo soffre moltissimo nel confronto con questi altri e quindi spesso si incattivisce, cioè acquista un rapporto molto molto conflittuale con tutto, si sente accerchiato e soprattutto con il proprio editore. Qui siamo nel vivo, entriamo forse nel vivo del libro.
Esattamente, anche perché leggevo proprio in questi giorni che se qualche anno fa lo scrittore di successo in lingua italiana vendeva attorno alle 100.000 copie, oggi ne vende 300.000, ma non perché la base si è allargata, perché contemporaneamente quelli che hanno meno successo ne vendono sempre di meno, quindi la somma è la stessa, ma si distribuisce diversamente.
Esattamente, sì, direi che in questo ha funzionato molto il marketing, cioè il marketing ha fatto sì che le punte diventassero sempre più punte alte, mentre il grande mare degli scrittori che invece pubblicano.
Anche perché si pubblica sempre di più.
Esatto, esattamente, si moltiplicano sempre di più i numeri, i titoli, scusate, e quindi il grande mare degli autori vende sempre meno. Direi che se prima insomma un buon successo era di 5.000-7.000 copie, oggi quello che appunto un autore 10 anni fa avrebbe fatto in quel modo oggi si riduce a 3-4 mila, e quindi veramente le cose sono molto peggiorate, diciamo, per il 90% degli scrittori.
Però gli editori non è che siano da meno, di fatto, anche loro non scherzano come carattere, no? Ci sono quelli che sono definiti degli squali temibili, e penso a Gian Arturo Ferrari, che è noto per questo suo aspetto, poi magari non del tutto vero, ma non importa, la fama che ha è quella. Ci sono quelli che si coccolano i loro autori, quelli che farebbero di tutto pur di acquisirne i diritti, quelli a conduzione familiare, penso a Sellerio, con una certa classe anche che portano proprio avanti, e lo vediamo noi lettori, insomma ce n'è per tutti i gusti, ma anche loro non hanno un carattere facile, lo dico a uno che ha lavorato vicino a il caratteraccio per definizione.
Per eccellenza, che era Giulio Einaudi. Io ho lavorato con lui negli ultimi anni di Giulio Einaudi, quando si era molto addolcito e soprattutto non era più padrone della propria casa editrice, esatto, della casa editrice che aveva fondato. Quindi aveva un atteggiamento rispetto alle cose che era molto diverso rispetto a quello che mi raccontavano fosse nel passato. Ma poi caratteracci tantissimi, come Garzanti, soprattutto i padroni, no? I padroni avevano questo aspetto, almeno quello che viene fuori dal libro, che è molto contraddittorio: da una parte un po' dittatoriali, un po' tirannici, dall'altra parte molto attenti ai propri autori, gelosissimi dei propri autori, e qui si potrebbe fare il discorso che porterebbe molto lontano sul tradimento degli autori, cioè il fatto che spesso e volentieri in passato, ma sempre di più direi nel presente, lo scrittore tende a non considerare la fedeltà alla propria casa editrice. Cioè il caso di Moravia, che è il caso per eccellenza, insomma, che comincia credo nel 37 e poi finisce quando muore negli anni 80, di fedeltà estrema alla Bompiani, è un caso ormai quasi unico. Oggi si tende molto ad alternare. Del resto Sciascia, per esempio, teorizzava questa alternanza, cioè Sciascia, che ha pubblicato, lo sappiamo, da Bompiani, ha pubblicato prima da Einaudi, poi da Sellerio, di cui è stato anche consulente, e poi
da
infine
Adelphi.
Da Adelphi. Ecco, Sciascia teorizzava questa necessità di alternare la propria presenza in varie case editrici a seconda del libro.
Cosa che hanno acquisito in molti, penso ad Andrea Camilleri, che si divide tra la Sellerio e Rizzoli, penso a Caro Figlio, che pubblica quelli dell'avvocato Guido Guerrieri per Sellerio e gli altri per Rizzoli, tra l'altro vendendo di più con Sellerio che con Rizzoli.
Sì, questo è anche un paradosso, perché sappiamo che appunto una casa editrice piccola dovrebbe vendere meno, invece in questi casi, ma direi che Sellerio si è imposta negli anni, metà anni 90 con Camilleri. Naturalmente aveva avuto dei successi precedenti, ricordo per tutti Bufalino, la diceria degli untori, ma soprattutto con Camilleri si è imposta, e da allora direi che è una casa editrice moltissimo ambita dai più grandi scrittori. Una cosa che volevo sottolineare è la sensibilità che molti autori hanno e che hanno sempre più per l'editoria. Cioè, mentre prima l'editore così si consegnava un po' disarmato al proprio editore, lasciando fare, oggi invece l'autore, soprattutto quando si tratta di autore giovane che ha frequentato il mondo letterario editoriale,
anche
più scafato, ecco, si avvicina al mondo editoriale con una sua consapevolezza precisa, che era un po' la consapevolezza, come dicevo prima, di Sciascia, che è la consapevolezza che ha avuto ovviamente Umberto Eco.
Infatti mi veniva immediatamente da citare proprio Umberto Eco. Ecco, ti chiedo, chi a tratti, incontrandolo, ti è parso amabile e chi invece più difficile?
Ma io ho avuto diversi amici tra gli scrittori, e direi i due nomi che devo citare per eccellenza, per me tantissimo cari purtroppo di amici che non ci sono più, sono Francesco Biamonti e Emilio Tadini. Diversissimi tra di loro. Biamonti lo conobbi credo nel 90 o nel 91, quando ero da Einaudi. Si mormorava che aveva già pronto il suo secondo romanzo, di cui non si sapeva neanche il titolo, poi sarebbe stato Vento Largo. Io ero responsabile della narrativa italiana, sono andato a trovarlo senza conoscerlo a Bordighera, mi ha messo subito lì, mi ha fatto sedere sotto un albero di ulivo, mi ha dato il manoscritto di un libro che aveva pronto da tempo, da tantissimi mesi, e di cui però non era convinto. Me l'ha fatto leggere in un pomeriggio, l'ho letto e l'ho subito portato via in casa editrice. Siamo rimasti amici per tantissimo tempo, fino alla sua morte. Un uomo timidissimo, un uomo che così diffidava di tutto e aveva un po' il timore persino di se stesso. E invece Emilio Tadini, esattamente l'opposto, un uomo spiritosissimo con cui si passavano delle serate meravigliose, grandissima consapevolezza letteraria, ma direi proprio in senso più ampio artistica, e, certo, e grande distanza ironica rispetto alle cose. E poi autori molto difficili come Vassalli, per esempio. Sebastiano Vassalli è un personaggio che ha un rapporto con la propria scrittura molto 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 complesso, molto complicato.
Anche se anche lui ultimamente sembra più addolcito, o no?
Con l'età direi che tutti questi personaggi si rilassano, forse acquisiscono anche una propria forza, insomma.
Peraltro bellissimo romanzo Le due chiese. Pubblicato recentemente da Einaudi, di Sebastiano Vassalli.
Però quando io ho conosciuto Sebastiano Vassalli negli anni 80 non aveva ancora i grandi successi, era un autore appunto di pochissime copie, voleva abbandonare l'Einaudi perché aveva dei rapporti conflittuali all'interno, poi fu proprio Giulio Einaudi a trattenerlo.
Paolo Di Stefano, ma in sostanza, adesso veniamo brevemente, ma come non tanto come aneddotica, ma come fatto di cronaca, ieri sera ha vinto l'edizione 2010 del premio Chiara, prevedibilmente aggiungo io, Gianrico Carofiglio, anche se è una mia opinione, sottolineo, era leggermente sospetto il fatto che per la prima volta il premio avesse una quaterna, ovvero quattro finalisti invece che tre, tra cui uno, come dire, incredibilmente più noto degli altri tre, benché meritasse forse Giorgio Falco, con la sua Ubicazione del bene pubblicato da Einaudi, il premio, senza nulla togliere a Gianrico Carofiglio. Lui stesso si definisce un inguaribile narciso, quindi il narcisismo paga, però?
Il narcisismo paga soprattutto oggi, ovviamente, quando in un momento in cui per esempio la televisione ha una forza straordinaria nel lanciare
la cosiddetta
libri,
comparsata vale di più di
sì,
tante
ricordo,
recensioni.
Ricordo soprattutto il programma di Fazio, ecco, una volta c'era Costanzo, poi
peraltro è molto bravo Fabio Fazio divulgare,
però insomma Fazio riesce a decuplicare addirittura
notoriamente spontaneamente
le vendite di un libro con una comparsa.
Ma mi dicevano in Garzanti, solo per fare un esempio, che un libro presentato la sera prima da Fazio il lunedì come niente aveva venduto 10.000 copie e poi con l'effetto traino andava avanti. Quindi questa visibilità creata da un appuntamento che fidelizza da un lato, ma che ha anche una sua credibilità per l'ascoltatore medio.
Credibilità anche perché devo dire che Fazio è riuscito anche a lanciare degli autori che sono stati autori che hanno vissuto nell'ombra per decenni e poi in vecchiaia sono stati come Fruttero, Meneghello, Arbasino, insomma tutta gente che Rigoni Stern, lo stesso Rigoni Stern è andato da Fazio, ha avuto
però un'opera meritoria, non possiamo,
e quindi da questo punto di vista è tutto merito suo. Ovviamente spesso e volentieri poi sono i libri che già vendono e che vengono semplicemente rilanciati da una presenza nel suo programma. Quindi il narcisismo paga, anche perché la televisione asseconda questo narcisismo e quindi l'autore non fa che così che a sua volta moltiplicare quello che già è una sua tendenza.
Ti hanno mai deluso degli scrittori? Domanda che rivolgo ancora una volta al nostro pubblico. Nel conoscerli, nel frequentarli, ma anche semplicemente nel vederli e sentirli parlare rispetto alla loro scrittura?
Sì, non faccio nomi, ma ovviamente tanti, diversi, cioè c'è lo scrittore che è attirato dal giornalista di un grande giornale, che insomma sulle prime si avvicina così con cordialità, eccetera, poi ti dimentica, ti scarica completamente. Cioè l'opportunismo in questo mondo, ma come in tutti i mondi.
Dello star system, come dicevo prima io, usando un parolone, ma insomma.
È frequentissimo. Tanti autori sono caratteri difficili, quindi non parlerei di delusione, ma parlerei proprio di complicazione nel gestire il rapporto. Ricordo un personaggio difficilissimo, era Lalla Romano, di cui pure sono stato amico, invece Giuseppe Pontigia era una persona molto dolce, molto cordiale, attentissimo nei rapporti. Se gli scrivevi una letterina ti rispondeva immediatamente, se mandavi un libro con dedica ti mandava cose d'altri tempi, ovviamente,
sì,
ti mandava una letterina dove ti comunicava il suo parere, e quindi ci sono anche questi caratteri che sono straordinari, no? Molto fedeli alle amicizie. Altri sono appunto di gestione piuttosto complessa.
Moravia diceva che lo scrittore nel mondo di oggi vale zero. Allora, la domanda è forse retorica, ma vale qualche cosa? Cioè ha un posto, ha una sua credibilità, un suo spazio, meglio, viene preso in considerazione?
Ma a giudicare per esempio dai festival, io credo che lo scrittore
nell'opinione pubblica,
in queste occasioni, diciamo, l'immagine dello scrittore, il rapporto con lo scrittore diventa molto intenso e molto anche interessante, no? Cioè si crea, la società crea delle occasioni in cui lo scrittore riesce ad avere un suo rapporto molto preciso, molto vicino con
il lettore, ma però non incide
però nel
più.
Mondo, diciamo che nel mondo più vasto, uscendo dal contesto dei festival,
che secondo me non raccontano la verità, sono delle situazioni ben strane quelle dei festival, perché lo stesso autore, se fai un incontro separato dall'evento ci possono essere poche decine di persone, se lo fai in un festival che diventa un evento ne hai centinaia.
Esatto, quindi l'evento crea questa così un po' questa idea, che è un'idea appunto un po' ingannevole, di un rapporto dello scrittore con la società che è un rapporto vivace, eccetera. In realtà no, e questo è dimostrato da tantissime cose, insomma, e purtroppo è il mondo che è cambiato rispetto al passato, mentre prima lo scrittore aveva una sua capacità di traino nell'opinione pubblica, oggi questo non esiste più, i giornali contano sempre meno, quindi lo scrittore che scrive per un giornale e che ha una voce lì dentro conta sempre meno. Mentre invece si creano degli strani fenomeni, anche questi abbastanza interessanti, di passaparola all'interno del web, anche questo bisognerebbe riuscire a valutarlo un po' meglio. Io ho l'esperienza di un forum che gestisco per il Corriere della Sera che si chiama Leggere e Scrivere ed è interessantissimo come tantissimi lettori sono interessati alla scrittura, a quel che si produce, ma soprattutto sono interessati a capire quali sono i meccanismi per cui si possa pubblicare. Spesso questi che intervengono nei forum sono scrittori potenziali o scrittori che ambiscono all'editoria.
Ecco, proprio oggi Paolo Di Stefano andrà in una scuola a parlare, no, del come si scrive a dei giovani liceali, se ricordo bene, e poi voglio approfittare dell'occasione per ricordare che al nostro sito www.rsi.ch, se cercate l'articolo di oggi che parla del nostro incontro a mille voci con Paolo Di Stefano, trovate anche il link proprio con Leggere e Scrivere, che mi sembra l'occasione per chi volesse di ricordarlo. A questo punto chiedo ancora una volta ai nostri ascoltatori se hanno mai conosciuto degli scrittori, se ne sono stati delusi, se evitano accuratamente di incontrare gli scrittori che più amano, e lo potete fare chiamandoci allo 0848 030707. Nel frattempo noi ci regaliamo e vi regaliamo un brano di Paolo Conte.
Wah 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 wah. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano. In canottiera ti sorridono, come di, come di, come di, come di, come di orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli, ah, come di, come di, d'angelo, da 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 da. La comédie d'un jour, d'un jour ta vie. La comédie, la comédie, la comédie. Wah 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 wah. Ma cos'è la luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di, come di, antica amante vista Napoli con lontanissimi binocoli, come di, come di parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Come di, come di, come di, come di, come di orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Ah, come di, come di, come di. Da 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 La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie.
In Ticino, strada cantonale Sonvico Cadro, tra Villa Luganese e Cadro, strada temporaneamente chiusa a causa di un veicolo in panne, disagi. Nei Grigioni, A13, Bellinzona Coira, tra San Bernardino e Sufers, circolazione difficoltosa.
E noi riprendiamo a questo punto, vedo che le telefonate arrivano, per cui fatevi coraggio, noi siamo a vostra disposizione per rispondere e soprattutto per ascoltare quello che avete da raccontarci. Dunque Paolo Di Stefano, di questo libro un critico ha avuto modo di dire che è la più bella storia dell'editoria italiana apparsa negli ultimi anni. Un libro davvero ricco, ricchissimo di informazioni. Una miniera, direi, di informazioni e curiosità, ma anche uno strumento molto utile per conoscere la storia, in fondo, della nostra cultura negli ultimi decenni.
Ci sono diverse storie dell'editoria, che sono storie delle editorie accademiche. Ricordo quelle belle, insomma, di Giancarlo Ferretti. Certo, qui si tratta di un'altra cosa, cioè qui vediamo il lavorio per 40 anni dell'editoria italiana un po' dal retrobottega, dalla sala macchine, ecco, dalla cucina, e quindi il lettore, che appunto spesso si avvicina al libro senza sapere che cosa c'è dietro, invece qui riesce a ricostruire un po' proprio i delicatissimi rapporti affettivi che ci sono e sentimentali che ci sono necessariamente tra l'autore e il suo scrittore. Una formula che spesso ricorre è more uxorio, cioè lo stare insieme tra l'editore e l'autore è proprio quasi uno stare insieme coniugale, un rapporto che con tutto ciò che comporta ovviamente il rapporto coniugale, il bene e il male. Quindi quando si parla di tradimento si parla proprio di tradimento che si porta dietro un dolore spesso molto molto forte e quasi inguaribile. Ricordo, non so, il divorzio tra Garzanti e Volponi è stata una cosa che poi addirittura è portata in tribunale. Volponi un caratteraccio.
Storia
d'amore. Volponi un caratteraccio e Garzanti ovviamente
invece
un altro caratteraccio. Ecco, ci sono questi giganti che noi riusciamo a osservare da vicino.
Ecco, abbiamo una telefonata riferita che dice: ma perché questo titolo al suo libro? Potresti almeno dirmi grazie. Potresti anche dirmi grazie, chiedo scusa.
Questo titolo viene da una lettera che Pavese mandava. Pavese, noi sappiamo, è stato il direttore editoriale dell'Einaudi, ha mandato a un suo autore e amico carissimo, che era Norberto Bobbio. E a un certo punto Pavese scrive a Bobbio: insomma, ti ho fatto questi favori, potresti almeno dirmi grazie, potresti anche dirmi grazie. Una lettera degli anni 40. E questo, secondo me, è significativo, cioè la dice lunga, appunto, è un titolo significativo perché la dice lunga sul rapporto che c'è sempre un po' di risentimento, di richiesta inappagata tra
mancanza di gratitudine, no?
Mancanza di gratitudine tra l'autore e il suo editore.
O perlomeno
editore.
Quello che vivono come tale, magari sia l'un che l'altro, no?
Esattamente.
Abbiamo Adriana in linea, qui diamo subito la parola. Buongiorno.
Buongiorno. Io ho una piccola curiosità che mi vorrei togliere.
Certo.
Mi è parso di notare, anzi l'ho notato, che negli ultimi anni, nella letteratura italiana ma non solo, c'è la tendenza a usare sempre più spesso il turpiloquio. Io non so, non so se posso portare un esempio pratico. Il Venuto al mondo della Mazzantini,
sì,
è farcito di turpiloquio, diciamolo pure così. Mi chiedo se questi stessi autori lo usano anche quando parlano, oppure se è diventato un vezzo, come dire, mi sa che vendo di più se uso parolacce.
Questo è il suo sospetto. Beh,
questo
se però
è
il personaggio.
Volevo chiedere al signor Di Stefano se è entrato,
una tendenza,
diciamo, oppure se è proprio una specie di come potrei dire, una trovata, ecco.
Sì, ho capito. La ringrazio, signora.
Ascolto per radio.
Molto volentieri, se ci ascolta per radio.
Ma e prima di tutto però devo dire che c'è la tendenza della narrativa, soprattutto italiana, a portare dentro la propria scrittura l'oralità. E quindi il fatto che si adotti un tipo di linguaggio,
cioè scrivere come si parla,
sì, un tipo di linguaggio comune, molto comunicativo e molto quotidiano,
molto dialogato anche,
esatto, porta necessariamente dentro queste macerie che sono macerie di turpiloquio, di parolacce, eccetera,
perché il personaggio parla così,
perché
bisogna
il personaggio
ricordare.
Parla così, e quindi c'è appunto questa mimesi, questa imitazione rispetto a quello che è il parlato, ma anche rispetto a quello che è, diciamo, al di là del linguaggio, la vita quotidiana, per cui noi dobbiamo far parlare i nostri personaggi esattamente come parlano nella loro vita quotidiana. Ricordo però che questo è, diciamo, è un fenomeno che percorre tutta la letteratura italiana e non solo quella italiana, sin da Dante, che diceva, insomma, la Divina Commedia è piena di, non starò a dirle, ma insomma, è piena di parolacce che forse all'epoca fecero molto più scandalo rispetto a quello che oggi possono fare le parolacce oggi nella lingua scritta.
Certamente.
E poi però ha ragione anche la signora nel dire che spesso e volentieri c'è proprio...
Un po' pretestuoso.
Sì, diventa un tormentone molto compiaciuto e allora lì però lo si capisce subito. Forse la signora è stata un po' irritata da questo e non posso che darle ragione.
Paolo Di Stefano, questo libro racconta gli scrittori visti dagli editori. So che qualcuno ha detto, adesso bisognerebbe fare l'altro punto di vista, no? Gli scrittori che raccontano i loro editori con le loro pecche, i loro difetti, le loro manie, le loro, come dire, crudeltà alle volte anche,
sì,
no?
Sì, sì. Le crudeltà è la parola giusta, perché spesso, appunto, come dicevo prima, sono personaggi tirannici. Negli anni abbiamo visto personaggi anche grandiosi nella loro cattiveria, come Einaudi, lo ripeto, Garzanti, Bompiani è stato un personaggio di grandissima, di straordinaria cattiveria anche, oltre che genialità. Bompiani, ricordo che ha voluto pubblicare Il nome della rosa un po' contro il volere di Umberto Eco. Umberto Eco voleva farne un libro di 1000 copie da distribuire a Natale agli amici e Bompiani gli disse no, vediamo di fare una cosa, credo che fosse una tiratura di 20-30 mila copie, e Umberto Eco rispose: non vorrei che Il nome della rosa diventasse il nome della resa, e cioè appunto di quel meccanismo che è il ritorno dei libri che passano dalla libreria e poi vengono restituiti, invenduti.
E invece no, aveva tutto sommato ragione Garzanti.
Aveva ragione Bompiani. L'altro aspetto interessante che viene fuori da questo libro, che ha stupito pure me, è il fatto che in prima battuta non ci sono autori che vengano fuori davvero dal marketing, che siano delle creature di marketing. Spesso e volentieri...
Cosa che invece si crede,
cosa
no?
Che si crede diffusamente. Invece spesso e volentieri i libri che diventano dei grandi bestseller, ripeto in prima battuta, perché poi ovviamente quando l'autore è affermato, lì sì che interviene il marketing, spesso e volentieri all'inizio sono cose del tutto casuali.
Sono alchimie, molto facilmente controllabili.
Bufalino è un caso clamoroso, cioè un professore noiosissimo, un professore di Comiso, della provincia siciliana, che scrive un libro che potrebbe sembrare barocco e un po' artificioso, naturalmente non lo è. Un giorno Elvira Sellerio incontra Enzo Siciliano, leggono per puro caso l'introduzione che questo professore aveva fatto per un libro di fotografie. Siciliano dice a Elvira Sellerio: vuoi scommettere che questo Bufalino ha un libro nel cassetto? Elvira telefona subito a Bufalino e Bufalino dice: non ne ho uno, ne ho due, e uno mi convince, l'altro meno, me lo mandi. Era La diceria dell'untore. Cioè,
questo è proprio raccontato nel libro.
Sì, sono casualità e ce ne sono tantissime di queste casualità.
Il libro, come dire, lambisce anche, ma lo dico non come fatto negativo, un aspetto voyeuristico per quanto riguarda noi lettori, nel senso che noi abbiamo la possibilità di trovare le impressioni provate nei momenti delle ultime settimane, credo, di Terzani, no? Commoventi nella sua discrezione più totale, ma anche lo shopping fatto in via Monte Napoleone a comprare scarpe, di Oriana Fallaci, se ricordo.
No, Toni Morrison.
Toni Morrison e poi la cucina di Oriana Fallaci e poi come mangiava l'astice John le Carré, per dire, no? Voglio dire, cose assolutamente secondarie, mi rendo conto, ma anche gratificanti, anche piacevoli da scoprire.
Sì, però così. Tutto questo la dice lunga sul rapporto appunto che c'era una volta, e credo che ormai non ci sia più, tra l'editore e l'autore. Tutto passava attraverso la convivialità, molti libri sono nati al ristorante, ricordo certi racconti molto belli di Ugo Berti, editor del Mulino, a proposito di Cipolla, il grande economista, no? Ecco, oppure di Brodel, ci sono dei personaggi straordinari che entrano e che noi vediamo nella loro familiarità, nella loro convivialità, però da questa convivialità spesso e volentieri nascevano dei capolavori, e questo è interessante. Oggi credo che sia molto più difficile, ma non lo dico davvero per retorica, ma credo che non ci sia più davvero il tempo di questi rapporti così distesi, avere questi rapporti così distesi con i propri autori. Credo che i tempi dell'editoria si siano molto molto accelerati, e l'editoria, essendo sempre più, ovviamente, come tutti gli altri mondi del lavoro, un'industria, richiede appunto meno umanità e più produzione.
Allora ci ascoltiamo ancora un altro brano, magari non tra i più famosi di Fabrizio De André, ma secondo me certamente tra i più belli, che peraltro sono molti, e poi vorrei ancora tornare con Paolo Di Stefano a tirare le conclusioni della nostra trasmissione, e sollecito ancora una volta, che vedo ci scrivono più che parlare in diretta il nostro pubblico, ricordare che se vogliono possono intervenire allo 0848 030707.
Se ti tagliassero a pezzetti, il vento li raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle. E la luna tesserebbe i capelli e il viso. E il polline di Dio, di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla, rosa di rame, mai ballato così a lungo, lungo il filo della notte, sulle pietre del giorno. Io suonatore di chitarra, io suonatore di mandolino, alla fine siamo caduti sopra il fieno. Persa per molto, persa per poco, presa sul serio, presa per gioco. Non c'è stato molto da dire o da pensare. La fortuna sorrideva come uno stagno a primavera, spettinata da tutti i venti, della sera. E adesso aspetterò domani per avere nostalgia. Signora libertà, signorina fantasia, così preziosa come il vino, così gratis come la tristezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. T'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio fumo. I giornali in una mano e nell'altra il tuo destino. Camminavi fianco a fianco al tuo assassino. Ma se ti tagliassero a pezzetti, il vento li raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle. E la luna tesserebbe i capelli e il viso. E il polline di Dio il sorriso.
E dunque riprendiamo con Paolo Di Stefano. Stiamo parlando del carattere degli scrittori che emerge attraverso il suo nuovo libro Potresti anche dirmi grazie, ovvero gli scrittori raccontati dagli editori, pubblicato recentemente da Rizzoli. Dunque abbiamo due domande riferite, o meglio due considerazioni. Intanto una dice: forse oggi si vendono di più i libri tipo 2012, La fine del mondo o Il metodo Pilates, tanto per fare esempi, no? Parlando del successo e della divaricazione tra chi successo ha e non ha. E poi l'altra considerazione, e questa è una domanda, dice: piccoli pettegolezzi sugli scrittori, e loro come lo prendono? Ha avuto qualche reazione da parte degli stessi?
Sono scrittori per lo più defunti, quelli di cui si parla.
Quindi tranquillo.
Del resto Ferrari, per esempio, il mega direttore della Mondadori, mi ha detto: guarda, noi ti volentieri questo incontro, eccetera, non... però mi raccomando, non parliamo di scrittori italiani che siano vivi. Gli stranieri sì, perché tanto ne avranno eco eventualmente lontana. E, come l'hanno preso invece in genere nel mondo, diciamo, letterario, nel mondo editoriale, nel mondo giornalistico, il libro è stato accolto anche con sorpresa. Ma del resto io stesso sono rimasto sorpreso rispetto a tante cose, io stesso che pure, appunto, come ripeto, frequento il mondo editoriale da tantissimi anni, il rapporto difficilissimo, io lo sapevo, l'avevo intuito, ne avevo qualche eco, ma il rapporto difficilissimo tra De Michelis e la Tamaro, no? Il primo editore della Tamaro, Marsilio.
Poi anche col secondo editore alla fine.
E poi anche le complicazioni che sono sopravvenute con Dalai, di Baldini e Castoldi, insomma, sono tutte cose che naturalmente possono essere semplificate come semplice pettegolezzo, invece secondo me aggiungono appunto una quota, esatto, di umanità a quella che noi conosciamo come cultura, come storia della cultura.
E poi una signora ci chiede, anzi chiede a Paolo Di Stefano meglio, come si fa a pubblicare? Dice: ho un amico che ha scritto un libro, allora come si procede? Siccome questa è una domanda che, pur non essendo io dotata di risposta e tantomeno nella posizione di poter fare qualche cosa, ricevo, ma non ciclicamente, costantemente, e voglio immaginare quante volte se lo sente dire e chiedere Paolo Di Stefano, a tutte queste persone io consiglio la lettura di questo libro, perché raccontando il dietro le quinte, come nascono, la casualità che ci sta dietro, il rapporto con gli editori, come arrivano gli scrittori agli editori, la dice lunga. Però magari è il caso di rispondere alla signora Paolo Di Stefano.
Sì, io posso dire soprattutto come non si fa. Per esempio, non si inviano i libri, i manoscritti a pioggia. Questa è
cosa che molti
è un
fanno,
vezzo stupido che non porta a niente, cioè fare 100 fotocopie del proprio libro e mandarlo a tutti gli indirizzi degli editori. È una cosa folle che non serve assolutamente a nulla, anche perché poi gli editori si parlano tra di loro e quindi le cose non
riescono. A parte che secondo me è così facendo non arrivano nemmeno sul tavolo della lettura.
No. Invece,
e allora come
invece,
possono fare dei poveri cristi che non conoscono nessuno? Perché questa è la domanda dietro.
Ma secondo me oggi, come oggi, è difficile che uno si metta a scrivere un libro senza conoscere un professore di liceo che abbia in qualche modo frequentato un po', anche marginalmente, un'editoria anche di provincia, un'editoria locale. Io non credo molto allo scrittore che lavora solo, chiuso nel proprio stanzino. E se lo fa, secondo me è un pessimo scrittore, spesso e volentieri, perché è bene che invece oggi più che mai si sia impermeabili a quello, cioè permeabili rispetto a quello che succede fuori. Quindi io credo che le conoscenze non sono naturalmente necessariamente nefaste, anzi le conoscenze vanno coltivate, e per uno scrittore ancora di più.
Non abbiamo il tempo di raccontare alcuni aneddoti che spiegherebbero come alcuni scrittori, tra cui per esempio Andrea Fazioli, lo citiamo perché è uscito, certo, con successo nelle ultime settimane, uno scrittore che tutta la Svizzera italiana ben conosce e frequenta, ed è entrata grazie a Gianni Biondillo, altro scrittore che lo ha presentato in Guanda dando affidabilità. Ecco, funziona un po' così.
Sì, la catena è quella. Maniti per Einaudi Stile Libero ha consigliato non solo autori stranieri già noti all'estero e sconosciuti in Italia, ma anche autori italiani alle prime armi. Insomma, c'è tutta una catena che va attivata, e secondo me lo scrittore deve essere sollecito e sensibile a quello che è il mondo editoriale.
Dunque abbiamo Federico che è in linea, non ho capito se è, promette di essere brevissimo, proviamo a farlo entrare in contatto con Paolo Di Stefano. No, mi dicono che rinuncia, infatti noi siamo in chiusura. Paolo Di Stefano, un'ultimissima domanda che richiede però una risposta, ahimè, lapidaria, anche se in realtà aprirebbe una trasmissione. Tu stesso hai detto che in fondo questo libro parla di un mondo finito, è la verità?
È la verità, sì, per tanti motivi. Insomma, io credo che soprattutto in questo mondo che abbiamo cercato di raccontare un po' oggi, la figura più debole sia quella dell'editore. L'editore, come era inteso un tempo, con una sua fisionomia ben precisa, con un suo carattere.
È la figura più messa in discussione,
sì,
in questo
direi
momento,
proprio,
che si trasformerà.
Sì, la copertina che un tempo identificava esattamente lo scrittore è un'immagine che secondo me va appunto sfiorendo.
E di tutto quello che è legato al mondo digitale, all'ebook, alla diffusione dello stesso, se andrà a coprire una fetta di mercato in più o se andrà a sostituire il libro, se andrà a aggiungersi al libro, torneremo sicuramente a parlarne, anche perché è appena stata aperta una nuova piattaforma di molte case editrici, proprio peraltro da Mauri Spagno, esatto.
Spagnolo.
Esattamente, questo è assai interessante, ne abbiamo parlato a lungo, torneremo sicuramente a parlarne a proposito. Io ringrazio Paolo Di Stefano, autore di Potresti anche dirmi grazie, gli scrittori raccontati dagli editori, pubblicato da Rizzoli.